Stiamo leggendo il libro Zohar al popolo, la parte dell'introduzione, articolo I precetti della Torah, il primo precetto. Noi siamo in lettera 190. Le domande si possono fare ed anche scaricare il libro nel nostro sito, capo.tv/shita. Le domande che hanno a che fare con il materiale studiato sono fatte dal libro. Il libro Zohar al popolo, parte dell'introduzione, articolo I precetti della Torah, lettera 190. Beh, tu leggi, io per il momento disegno un pochino e dopo spiegheremo. Il timore è interpretato in tre distinzioni. Due di loro non hanno la radice meritevole, e l'altra è la radice del timore. C'è l'uomo che teme il Borè affinché i suoi figli vivano e non muoiano. Oppure teme la punizione del corpo, la punizione che riguarda il suo patrimonio. Perciò lo teme sempre. Ne consegue che il timore che ha dal Borè non la mette come radice, perché il proprio beneficio è la radice, e il timore è solo un esito. Ed esiste l'uomo che teme il Borè, dato che teme le punizioni di quel mondo e le punizioni dell'inferno. Ci sono due tipi di timore: il timore dalla punizione di questo mondo e il timore della punizione del mondo a venire non sono nella fondamenta del timore e le loro radici. Noi studiamo con voi che l'anima, Neshama, è un desiderio e che questo desiderio si può fare contrazione e massach. Questa azione viene fatta nel pe del parzuf della Neshama, non importa. Si chiama Neshama dato che noi, quando lo correggiamo, lo possiamo correggere soltanto Nefesh Ruach Neshama, quello che chiamiamo come abbreviazione Naran, Naran dei giusti. E questa è la luce interiore. C'è anche Chaya e Yechida. Questi sono come luce circostante che esistono intorno all'anima. Perciò intorno all'anima ci sono 248 azioni che la dobbiamo correggere con lo scopo di dare un assoluto, e Shasa 365. Che in 365 desideri non possiamo fare nulla, li facciamo solo alla fine, non facciamo le azioni in questi desideri, poiché sono i desideri che non hanno massah nel ricevere con lo scopo di dare un assoluto, c'è solo dare con lo scopo di dare un assoluto, cioè la prima contrazione possiamo fare in questi desideri. Però occorrono sforzi molto grandi per difendersi, per spingerli, eppure Ramach possiamo spingerli. Qui sono i precetti di Asse, e questo non Tasse. Questo è fare, piacere di fare, questi piacere di non fare. Perciò lo Zohar dopo lo interpreta in 613 consigli e 613 comandamenti. Dopo questo articolo c'è un altro articolo, i comandamenti della Torah. Ora lo stiamo studiando, infatti. Dopo abbiamo un altro articolo. Rispetto ai 613 consigli o comandamenti, ma qui lo Zohar divide tutte queste azioni in una cifra, un certo numero di condizioni che noi dobbiamo eseguire per giungere alla correzione generale, alla completezza, cioè anche in capo, anche nella parte dell'interno, anche nella parte della fine, abbiamo azioni che dobbiamo fare. fino a che correggiamo l'anima, l'anima di ciascuno di noi, interamente. Cosa significa correggere l'anima interamente? Rosh, quando capo e quando è iniziato? Il capo è iniziato dopo la prima contrazione nell'Enzof, quando c'era la decisione che uno va a ricevere con lo scopo di dare un assoluto per assomigliarsi al Bore, per uguagliarsi al Bore. Che lo scopo è, la questione è l'uguaglianza. Io e il Bore siamo uguali. Io prendo l'esempio da lui e aggiungo allo stesso stato, alla stessa azione, alla stessa... la stessa cosa. Perciò ho bisogno del capo. Perché? Perché devo sapere cosa faccio, con quali desideri. Posso fare qualcosa? Quanti posso fare con ogni singolo desiderio? E allora come faccio a proteggermi quando non faccio, perché arriva la luce del piacere e io di fronte a questo devo lavorare più forte? E così via. Cioè, tramite la luce superiore, che è sempre la luce, si provocano in me anche desideri che posso fare qualcosa rispetto a loro, con lo scopo di dare un assoluto, in loro scopo la luce, ed anche desideri che in loro io sento che mi viene nell'oscurità, il contrario. Cioè, tutto dipende se io sono nella contrazione, con la forza della contrazione, o non posseggo ancora la forza della contrazione, come nella nostra situazione. Però tutte queste cose sono fatte all'interno del desiderio, perché il desiderio è tutta la materia. Il desiderio ci arriva dopo la fermentazione, con l'intenzione, con lo scopo di ricevere, e noi dobbiamo farci la contrazione, l'intenzione con lo scopo di dare un assoluto, e così utilizzare ciò, e piano piano si giunge, e a cosa? Al legame tra la mia anima e le altre anime. Cioè, a cosa mi leggo? Mi leggo alle altre anime, e in queste altre anime, che è la totalità delle anime, le quali sono stato separato nella fermentazione, loro mi portano il loro desiderio, il desiderio della connessione o dalla mancanza della connessione, ed allora io ho questi desideri, mancanza di correzione, i desideri per la mancanza della connessione, questi desideri io inizio ad esaminare se io voglio o no, ed allora è composto il corpo della mia anima. Questo corpo della mia anima è composto dai desideri del legame con il prossimo, il mio rapporto al prossimo. I desideri, il rapporto al prossimo. Perciò ama il tuo amico come te stesso, è una regola, non abbiamo altri desideri. Tutti i miei desideri di me stesso, se voi mi chiedeste, allora io potrei aggiungere qui sotto questa cosa, sono i desideri di inanimato, vegetale e animale. Questo è per la per lo scopo della mia esistenza in questo mondo per il momento. E gli altri desideri di cui parliamo rispetto all'anima sono i rapporti con il prossimo, che si rivelano piano piano come il sistema che si sta dispiegando piano piano. E questi desideri stiamo per correggere con lo scopo di dare in assoluto. Prima, dare con lo scopo di dare in assoluto, cioè non fare al tuo compagno ciò che tu odi, e dopo ricevere con lo scopo di dare in assoluto, e questo è il comandamento di ama il tuo amico come te stesso. Questo abbiamo appreso tante volte, l'abbiamo disegnato tante volte in tanti modi. Quello che è interessante qui è che lo Zohar divide queste cose in alcuni approcci. Possiamo dividere certo ogni cosa in 5 distinzioni o 10 sfirot. Lui ce lo divide dopo in 13 distinzioni, dopo lui ce lo divide in 613 o 620. E allora dopo noi vedremo qual è questo approccio, come mai noi lo dividiamo ogni volta in parti diversi, loro si dividono in base al carattere di ogni gruppo di desideri, le forme del legame, o come nel nostro sistema del corpo c'è il sistema del sangue, limfa, nervi, altri sistemi che sono interconnessi uno con l'altro, ma ognuno ha il suo carattere, la sua natura, tanti sistemi. Allora qui lui divide per noi il funzionamento dell'anima, la correzione dell'anima in una certa quantità di correzioni che si chiamano i precetti della Torah. E li comprende in considerazione come un numero limitato e li divide. Di nuovo, una cosa relativa è ciò che i cabalisti scoprono, che così c'è comodo afferrare i sistemi, e certamente c'è all'interno dell'anima talmente più di ciò che si racconta, poiché non è possibile esprimerlo in parole. Allora noi studiamo con voi comunque della stessa correzione, della stessa anima, dello stesso desiderio di ricevere che il Bore ha creato, e la sua correzione è soltanto di connettersi con gli altri desideri che per il momento li sente come estranei, che veramente sono suoi, ma lui li sente così. Sono le stesse 10 sfirot, lo stesso parzuf, capo interno e fine, gli stessi 248 organi o tendini che insieme sono 613 desideri. Qui lo stiamo studiando nella forma che sono sistemi, e allora questo primo sistema si chiama il precetto del timore. Diciamo come nello stesso modo che nel nostro corpo c'è il sistema che protegge qualcosa, protegge contro un sistema estraneo. Allora c'è il precetto del timore. Beh, leggi. 191. Il timore che è la fondamenta, che l'uomo teme il suo Signore, dato che è grande e governa tutto. La fondamenta è la radice di tutti i mondi, e tutto è considerato come nulla davanti a lui. Come scritto, e tutti gli abitanti della terra come se non fossero importanti. Ed egli metterà il suo desiderio in questo luogo, e l'uomo deve concentrarsi in questo luogo che si chiama il timore. Ci sono tre modi che riguardano il timore di Dio, e soltanto uno di loro è considerato un timore vero. A. Quando egli teme dal Bore e osserva i suoi precetti, affinché i suoi figli vivano, ed egli si astenerà dalla punizione del suo corpo e del suo patrimonio, che è il timore dalle punizioni di questo mondo. B. Egli teme anche dalle punizioni dell'inferno. E questi due non sono il timore vero, poiché egli non osserva il timore dato ai precetti del Bore, ma dato il proprio beneficio. Si è ritrovato che il proprio beneficio è la radice, e il timore è il ramo che emana dal proprio beneficio. C. Il timore che è la fondamenta, poiché l'uomo tema il suo Signore, dato che è grande e governa tutto. Ed è la fondamenta e la radice di tutti i mondi. E tutto è considerato come nulla davanti a questo. Egli è grande perché è la radice dalla quale si emanano tutti i mondi, e la sua grandezza è visibile in tutte le sue azioni, ed egli governa tutto, dato che tutti i mondi che aveva creato, sia i superiori che gli inferiori, sono considerati davanti a lui come nulla, nel senso che non aggiungono nulla rispetto alla sua entità. Ed è stato detto che egli metterà il suo desiderio in questo, che l'uomo dovrebbe concentrarsi in questo luogo che si chiama il timore, nel senso che metterà il suo cuore e le sue passioni in questo luogo che si chiama il timore, che sarà aderito nel timore del Bore, nel desiderio e nella voglia che saranno adatti e meritevoli ai precetti del Re. 192. Rabbi Shimon pianse e disse: guai a me se io lo rivelerò, guai a me se non lo rivelerò. Se rivelerò, gli empi sapranno come lavorare il loro Signore. Se non lo rivelerò, gli amici perderanno questa cosa. Poiché nel luogo che il timore santo risiede, di fronte a questo c'è il timore cattivo, che colpisce e martella e istiga. E questa è la frusta per colpire gli empi, di punirli per i loro peccati. Perciò ha il timore di scoprirlo, affinché gli empi non sapranno come perdere la punizione, perché la loro punizione è la loro purificazione. Con questo dà l'allusione che non può rivelare in questo luogo le sue parole in pienezza, dato che teme di non danneggiare gli empi, perché qui veniva per rivelare come aderirsi nell'albero della vita e non toccare mai l'albero della morte. E questa cosa meritevole è soltanto a coloro che avevano già corretto la distinzione dell'albero della conoscenza bene e male. Però gli empi che non hanno ancora corretto il peccato dell'albero della conoscenza bene e male, loro non devono sapere ciò, perché devono lavorare prima in tutti i lavori, fino a che correggeranno il peccato dell'albero della conoscenza. Ed è come è scritto, affinché lui non manda la sua mano da prendere dall'albero della vita, mangerebbe e vivrebbe per sempre, per eternità. Questo è detto riguardo all'Adamo, il peccato dell'Adamo nell'albero della conoscenza. Temevano che il peccato che faceva nell'albero della conoscenza rimarrebbe sempre senza correzione se mangiasse dall'albero della vita. E perché gli empi non perdono questa cosa, che sono meritevoli, allora Rabbi Shimon ha scoperto questa cosa come dando un'allusione. Domande, prego. Se c'è qualcosa di importante, sì. Dalla spiegazione che hai dato, hanno fatto una domanda della contrazione. C'è Moshe da Los Angeles, allora quello che ci manca ora è la forza della contrazione, ma cos'è la forza della contrazione? La forza della contrazione si chiama che si passa la fede al di sopra della ragione. Che io non posso comprenderlo diversamente a meno che con il mio rapporto verso il prossimo. Non ho altri esempi, tutte le altre cose sono molto vaghe e non sono abbastanza avvertite per poter parlare. Cioè, l'esempio migliore è che io posso in ogni singolo stato che si rivela davanti a me di pensare di stare per il bene del prossimo metterlo al di sopra del mio bene. Se io sono capace di farlo, questo significa che io controllo il mio desiderio di ricevere con la forza della contrazione. Io non so, tu potresti dire no, ma tu inizi a lavorare con esso per il bene del prossimo. No, non inizio. Ma io, in ogni singolo luogo, cioè in ogni singolo desiderio significa luogo, io posso subito apportarmi al prossimo e a me stesso e di discuterlo nella forma che non dipende da me. Cioè proprio nell'equilibrio tra di noi. Si potrebbe dire così che il desiderio di ricevere che si rivela, come interiore ed esteriore, io scopro subito la parte che mi pare interiore, che è mio, la parte che mi pare esterna, come il prossimo, io sono al di sopra di questo e posso selezionarlo bene. La contrazione con tante sfaccettature, anche il Tzimtzum ha una vaia intera, tutte le distinzioni. Cioè ha lo spessore, non è così un'azione di contrario rapporto, ma perché, in che modo, da dove, con quale avi uso, con quali calcoli. E di tante sfaccettature, è molto speciale. Perché la contrazione. È come quando io mi vergogno da me stesso, che io prendo dal padrone di casa, che conosciamo questa cosa, la vergogna che mi perviene di farlo finché io non lo faccio, perché altrimenti veramente non giungerò all'uguaglianza col padrone di casa, all'adesione con lui. E nel mezzo tra queste cose ci sono tanti discernimenti. Se lo faccio per il mio bene, per il bene del padrone di casa. Cosa in questo processo? Anche Avaya, ma si divide in tante altre distinzioni. Sì, Oven? Qui nelle parole dello Zohar c'è un articolo molto famoso che anche Bala Salam lo scrive. Se tu lo puoi spiegare, che Rabbi Shimon pianse, guai a me se dico, guai a me se non dico, se lo dico. Di cosa si tratta? Gli empi o gli amici giusti, i criminali, tutto all'interno dell'uomo, questi stati, ciascuno di noi e nessuno può astenersi da essere in tutti questi stati lungo tutto il cammino, anche alla fine del cammino, anche lì in ogni singolo uomo c'è la rivelazione degli empi e giusti e altre cose. Perciò la domanda è una domanda riguarda nei confronti di cosa si rivela la Torah, nei confronti degli empi dell'uomo o dei giusti dell'uomo, come li potrebbe utilizzarlo, come potrebbe utilizziamo in maniera corretta. Cioè, come il sistema superiore è fatto? È fatto in questo modo che quando si rivela a noi soltanto nella forma, e se noi camminiamo nella via giusta, noi la utilizziamo per bene e non ci falliamo. Oppure possiamo confonderci con tutte le confusioni, come lo faceva l'umanità con le religioni, con tutti i metodi, guarda cosa hanno fatto con la saggezza della Kabbalah. Cosa pensano della fine delle correzioni, del Messia, del bene e del male, rispetto ad ogni cosa. E loro l'hanno fatto diventare distinzioni materiali, di cui ci sono azioni in questo mondo e non all'interno dell'uomo, dentro. E hanno aggiunto a questo varie cose, io non so come dire, azioni esterne, con costumi e così via. Allora esiste il problema da parte dei cabalisti, come conservare così che l'umanità si sbaglierà di meno. Certo che questi errori devono essere, perché è una parte della correzione, è tutto dentro il piano del Boré, però sempre abbiamo la via della Torah, la via delle sofferenze, sempre abbiamo la possibilità di fare le azioni che noi anche dentro gli empi e giusti che sono in noi, che si rivelano nelle anime, possiamo far sì che tutto andrà nella via della Torah e non nella via delle sofferenze. Tutto qui. Perciò egli piange in Katnut, perché il pianto è Katnut. E allora come sistemare il sistema in cui illumina la luce alle anime e dà a loro le distinzioni più sicuro possibile affinché non sbaglino, affinché non materializzino delle cose. Questa è la cosa più importante. Che al posto di ricevere tutte queste cose che provengono dal Borè per la necessità della correzione, la correzione all'interno del legame tra le anime, di più e di più, le condizioni proprio acute, all'interno delle intenzioni di dare in assoluto, soltanto queste intenzioni, affinché non sbagliamo, e ci sono gli sbagli in ogni singolo gradino, in ogni singolo livello, in ogni singola situazione, che non iniziamo a fare da questo i riti, e di pensare che questo possiamo realizzarlo tramite la mente, tramite le azioni nel gruppo, ma l'uomo sia acuto, nitido nelle sue osservazioni, sempre che alla fine di ogni simulazione egli trova il contatto con Boe. Non so come dirlo, Se tu scopri un po' del metodo della correzione, tu scopri in questo sicuramente la capacità di utilizzarla per la corruzione. Questo non c'è niente da fare. Perché l'uomo lo può fare se tu non gli dai il libero arbitrio. Allora non c'è niente da dire, è chiaro, però se tu gli dai il libero arbitrio, in questo libero arbitrio l'uomo ci si trova, come qui Rabbi Shimon potrebbe entrare, il sistema superiore che si chiama Rabbi Shimon, il sistema superiore che si chiama Zohar, è il sistema. Come si può precisare di più? Come si può portare il sistema allo stato che l'uomo, pur conservando il suo libero arbitrio, comunque, sicuramente, egli andrà avanti. Allora il pianto di Rabbi Shimon si chiama che egli costruisce il sistema inferiore, sempre più inferiore, scende, scende, si abbassa, fino allo stato che veramente si può abbassarsi fino all'Adamo, all'uomo. Questo significa che egli si siede e piange se fanno un'utilizzazione buona o no. Questa è la costruzione del sistema adattatore tra le anime frammentate e la luce superiore che si chiama Zohar. Così. Noi non osserviamo mai i giusti che sono esseri umani, che uno piange o ride o che, come fanno gli uomini, ma tutto qui sono azioni che riguardano il sistema. Continuiamo un po'. Lettera 193. E chi teme la punizione dell'odio non ha questo timore di Dio che si chiama il timore di Dio della vita, ma risiede su di lui questo timore cattivo, e non la frusta, che la frusta non è il timore di Dio. 194. E per questo il luogo che si chiama il timore di Dio si chiama l'inizio della conoscenza. E perciò è inglobato qui questo precetto, questa è la radice, la fondamenta rispetto a tutti i precetti della Torah. Chi osserva il timore osserva tutto, e chi non osserva il timore non osserva i precetti della Torah, poiché il timore è la porta di tutto. Beh, questo ci è chiaro se abbiamo parlato del fatto che l'uomo deve temere, avere paura che le sue azioni non siano con l'intenzione di dare in assoluto. Allora, in generale, è tutto il fatto. Cos'è il timore? Il controllo, il chiarimento, se io faccio con lo scopo di dare in assoluto o no. E questo riguarda ciò che è stato scritto, l'inizio della saggezza e il timore di Dio. C'è un'altra volta che è scritto il timore di Dio è l'inizio della conoscenza. È interpretato che alla fine del timore santo, che si chiama il timore di Dio alla vita, c'è il timore cattivo che colpisce ed istiga אמרתי לה, די לפרוס את הפרקולפיר ימפי, לסוי גם בשנדון אופינו על המורטה. וכי אוסר פרצ'ט על אלטימור, ידעתו כאל בורי גרנדה גוברנטוטו, סרטובטו עד הדרי סין אלטימור דידיו על הוויטה. אקולור כתמון, ידעתו אל הפוניציון דלפיאגה, נון דעתו אל פרצ'ט, נון פרמוטיב עד אל פרצ'ט, וספטו לא סקריטו, כל הפאור דה לאמפיו הריברה צ'וקטה מלאמפיו הריברה אלוי פרקה קוסטה דיסטינציונה לא כל פישה אלא קוסטה לפילה דל תימו לפתו כריסיידן אלא פרוסטה כסר בפרקה כל פירה לאמפיה לא רע פרצ'ו אל תימו סופריור סנטו סיקרה מהנקה ליניציו דל הקונושנציה אל תימו דגיו פריסטורר כאוקוריו אדריר סיסולון אלא דיסטינציונה דל סו איניציו כאל תימו דגיו אלא ויטה אדי אסטנרסי דל פרימו תימור, כאלה פרוסטה קטיבה. אקוזי, בין הקורטו לפקטו דל אריברו דל הקונושנצה. צ'נטו נומנטה צ'ינקווה. פרקוויסטו צ'סקריטו בראשית, אין פרינציפיו. דל תימור, קריאטו דיו אל צ'לו דל אלה תארה. פוי כקי, טרסגרדישי קוויסטו, טרסגרדישי אנקטוטי פרצ'טי דל התורה. אלה פוניציונה דיקי טרסגרדישי. טרסגרדישי קוויסטו, קוויסטו פרוסטה קטיבה, ולטימור קטיבו לא כל פישה. קוויסטו קומה סקריטו, אלה תארה אסטטה עם כאוס. צ'לו סקוריטה, סופר לביסו, צ'ל ספירטו דידיו. צ'לו תארה סונו את הסיטרי דלומו, אל כאוס, אקל ינון פו אורדינלי, כתותי סיאנו קונוסקופ דידר נסולוטו. ma comunque egli distingue che questa è l'oscurità e questo è l'abisso e comunque lo spirito di Dio sta sospeso al di sopra della terra e la terra stessa è oscurità e abisso che sono i suoi desideri da questo si inizia sì. E la terra era di chaos e l'oscurità al di sopra dell'abisso e lo spirito di Dio ecco che questi sono quattro punizioni da punire con essi gli empi. 196. Chaos è Tohu, uccisione di soffocamento. Bohu è lapidazione, che sono i sassi che sono all'interno del grande abisso, che sono per la punizione degli empi. E l'oscurità è l'incendio c'è la montagna che è piena di fuoco fino al cuore del cielo e questo è il fuoco forte che sarà sul capo degli empi per bruciarli coloro che non osservano il timore di Dio dato al precetto del re ma dato il timore della punizione allora sono catturati nella buccia di Tohu che si meravigliano come mai non comprendono i pensieri del Bore. Vediamo questa cosa che si chiama Empi, una cosa rispettosa. Loro sanno dove si trovano, che loro non osservano il precetto di Dio, che si trovano in legame con le distinzioni spirituali. E prima di ricevere le forze giuste, si chiamano Empi. E questa buccia è considerata una coda che soffoca l'uomo, che non gli dà più l'aria della santità. Nel primo versetto c'è scritto la linea di Tohu, nell'altro versetto c'è scritto il filo della misura, e un versetto insegna dell'altro, poiché l'interpretazione della linea di Tohu è la coda della misura. Che come la linea è la misura della meraviglia, così è la coda che la Sitra Achra mette intorno alla sua, al suo collo e lo impica, lo soffoca. E perciò Bohu è lapidazione. Dopo che è stato già catturato dalla Sitra Achra, dall'altro lato, con la coda intorno al suo collo, già hanno la forza di fare quello che vogliono, o di lapidarlo, o di bruciarlo, או די פילסרנו. L'appidamento significa che uno rompe il suo cranio con le passioni cattive o i pensieri cattivi e lo attirano fino all'abisso per punirlo. L'oscurità è l'incendio, il fuoco che sopra il capo degli empi li brucerà, perché il Sitra Achra lo porta intorno a lui il fuoco forte che brucia la vivacità della santità da loro. Cioè, tutti i desideri che si rivelano prima della loro corruzione, l'uomo deve distinguerli. Tutti si svegliano come desideri che provengono dalla formazione dei vasi, perché l'indole dell'uomo è cattiva sin dall'inizio. Quando si rivela il desiderio, sempre si rivela come cattivo. L'uomo deve ancora rivelare che è cattivo. All'inizio parla l'uomo che questo desiderio è buono, può godere per se stesso, fino a che scopre nella luce del Borè, che illumina che lo scopo è di dare in assoluto, ed egli non è capace, ed egli si esamina fino a quanto vuole godere per se stesso, al posto di dare in assoluto tramite questo desiderio al prossimo, tramite il prossimo al Borè. E allora risulta che giunge al gradino dell'Empio, che egli sa e comprende che in lui si trovano tutti questi desideri cattivi, tutte queste intenzioni di ricevere. Questo è certo un gradino molto grande di essere empi. Vediamo nelle preghiere prima del giorno della redenzione, Yom Kippur, che quando giungiamo a questo lungo tutto l'anno, a riconoscere il fatto che siamo empi, che è la rivelazione del desiderio di ricevere nuovo che entra nella correzione. E allora gli rivela nel gradino di inanimato vegetale dell'animale parlante la capacità di trattarli o come le quattro forme cattive del desiderio che è in lui, o le quattro forme che sebbene sono cattive ma si possono correggere. Da allora egli determina o lo soffocano e lo abbattono e lo bruciano, o egli deve fare così a loro, a questi desideri, per innalzarsi al di sopra di loro. Cioè, allo stesso modo che si rivela la corruzione, così in corrispondenza deve essere anche la correzione, così nella qualificazione dei vasi, come sappiamo. E allora così l'uomo va avanti con i discernimenti, e perciò tutte queste quattro funzioni e tutto il suo rapporto agli empi che si rivelano in lui, come dice Baal Sulam, alla fine dei conti egli si ingiuisce degli empi che si rivelano, perché egli già può correggerli. Eppure, se non sono rivelati ancora, se egli corregge questi, si riveleranno quelli che seguono questi desideri. E così si va avanti. Sì, prego. 197. E Ruach, spirito, è l'uccisione con la spada, perché il tempesto è la spada tagliente e si chiama Ruach. Questa è la punizione a colui che trasgredisce i precetti della Torah, che sono scritte dopo il timore, dopo Rashid, che è la parte generale che include tutto, perché dopo Rashid c'è il timore. È stato detto Chaos e spirito e oscurità, che sono la punizione di quattro uccisioni, e da qui in poi arrivano gli altri precetti della Torah, perché la Sitra Achra, all'altro lato, manda in lui lo spirito della tempesta, che è come la spada tagliente che separa la sua testa, il suo capo dal suo corpo e termina la sua vita. E questa è la punizione a chi trasgredisce i precetti della Torah, che sono scritte dopo il timore, dopo Rashid, che include tutto. Che tutti i precetti della Torah sono inclusi in questi due primi precetti, sin dal principio, per Rashid, e fine. Dio disse che sia la luce. E la punizione a chi trasgredisce i precetti della Torah, che sono i quattro uccisioni che sono allusi in Tohu, Bohu, oscurità e spirito, sono scritte dopo il timore, che si chiama Reshit, Genesis, che sono alluse nello scritto in principio Dio ha creato. E si trova che il primo versetto è il timore, l'inizio, è la parte fondamentale del timore alla vita. E l'altro versetto è la punizione a chi non ha diritto nel timore. E lo includono tutto, dato che sono la porta alla fede di Dio. E si è ritrovato che tutti i precetti nella Torah sono inclusi nel timore. E da qui in poi, il resto dei precetti della Torah, dal versetto Dio disse sia la luce in poi, cioè tutti i precetti della Torah sono tutti gli elementi del precetto del timore. Ecco, cioè questa è la base, dato che l'intenzione è per il bene di chi io lavoro. Questa è la cosa che determina prima di tutto la direzione, o per me stesso o per il prossimo, al Bore. Perciò questo è il primo comandamento, questa è la prima azione, come l'uomo si mira. Tutto il resto si rivelano dopo questo calcolo. Una domanda di Tal: ma è giusto educare i bambini dall'età giovane rispetto al tzimtzum, alla contrazione, di essere al di sopra di me stesso, ma il bambino non sentirebbe un po' sfruttato dalla società?
No, non lo facciamo così.
Noi studiamo dai cabalisti che tutto lo studio e tutta l'educazione, tutto il cambiamento che succede nell'uomo, che debba succedere nell'uomo, è tramite l'ambiente giusto. Non è che noi ci veniamo e diciamo voi fatelo o no, le cose che facciamo sono semplicemente, nel migliore dei casi non fanno bene, nel peggiore dei casi è il contrario. Ma senza le parole, senza le spiegazioni, contrazioni o non contrazioni, massacro o non massacro, devono mettere il piccolo bambino, il piccolo uomo, nel quadro giusto. Soltanto questo. Tutte le influenze, tramite la cosa che riceverà così, egli lo riceverà nella forma naturale, quello che necessita. Alla fine dei conti, nella creatura c'è la capacità di utilizzare ciò che riceve nella forma di inanimato, vegetale ad animale dai suoi genitori. Quando nasce, o dall'ambiente. L'ambiente significa maestro, libri, gruppo e tutto questo. Non c'è di più. E questa è la cosa che stabilisce l'uomo. Ciò che è ricevuto dal maestro, cioè tramite i genitori, questo l'ho ricevuto e basta. Se si rivelerà dopo, vedremo. Ma tutto il nostro lavoro, perciò, è di aggiungere ciò che possiamo tramite l'ambiente. Non può essere che ci sia un'altra possibilità. Non c'è nessun altro canale da poter aggiungere all'uomo fino alla fine della sua evoluzione, ciò che necessita, se non tramite la società. Ma ogni volta chi sceglie l'ambiente migliore, così giunge alla fine della produzione. E passiamo alla parte successiva della lezione.